Le 18:02 minuti, eccoci, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro, questo è l'Orizzonte di Radio Popolare, benvenuti. Fino alle 19 le notizie della giornata con la redazione, oggi lunedì 1 giugno, vigilia della festa della Repubblica, a cui dedicheremo tutto il palinsesto di domani. E anche la politica in questi giorni ha messo in stand-by l'agenda per dedicarsi alle celebrazioni. Tra pochi istanti inizia il discorso di Mattarella, del Presidente della Repubblica, al corpo diplomatico. Le TV sono già in diretta dal Quirinale. Un discorso che sarà incentrato soprattutto sui temi legati al contesto internazionale. Se avremo modo vi faremo ascoltare alcuni passaggi. Dicevamo, l'agenda politica è in questo momento in pausa, un tema però lo anticipiamo noi oggi, il rilancio del nucleare in Italia, su cui Meloni sta puntando molto da tempo. Mercoledì ci dovrebbe essere il primo passaggio di un percorso che poi sarà ovviamente molto lungo e forse anche difficilmente potrà risolvere i problemi energetici del paese, ma ne parliamo più tardi. Invece dall'Italia in primo piano oggi ci sono soprattutto fatti di cronaca, fatti che arrivano da Cosenza in Calabria. 4 persone trovate morte carbonizzate in un'auto ferma in un distributore di benzina, sarebbero migranti, non si tratterebbe di un incidente. La zona ionica della Calabria è una zona di braccianti, un sospetto che emerge proprio in questi minuti e che siano fatti legati al caporalato. A proposito di caporalato, di lavoratori stranieri, torniamo oggi sul cantiere del consolato statunitense a Milano, nella pagina di Metro Regione, il cantiere dove, secondo l'inchiesta, gli operai indiani lavoravano in condizioni di semischiavitù. Ieri il capo cantiere ha tentato la fuga ed è stato fermato. Dagli esteri invece due notizie principali in questa giornata. La prima potrà avere effetti anche sull'Italia, perché in queste ore è atteso l'accordo sul nuovo controverso regolamento europeo sui rimpatri, un regolamento che istituirà gli ormai famosi hub nei paesi terzi extraeuropei, i centri dove spedire i migranti irregolari che non possono stare in Europa. Per quanto sia una decisione attesa, è di certo una decisa svolta a destra sulle politiche migratorie, che potrà cambiare anche, chissà, il destino del protocollo Italia-Albania. Di questo parliamo stasera all'Orizzonte delle 20. Cominciamo invece dall'altra notizia principale dagli esteri, che domina in questo momento i siti di informazione: l'offensiva israeliana sul Libano, che si è intensificata. Sta parlando intanto il Presidente della Repubblica Mattarella. Dicevamo, il suo sarà un discorso incentrato soprattutto sui temi internazionali, questo al corpo diplomatico. Allora andiamo subito a sentire alcuni passaggi del Capo dello Stato.
L'autentica svolta democratica del nostro Paese veniva dal voto delle donne. Finalmente, in quel 1946, chiamate per la prima volta alle urne. Un percorso nuovo, basato su libertà, pace, democrazia, giustizia sociale.
Sta ricordando in questo momento Mattarella che 80 anni fa, il 2 giugno del 1946, per la prima volta ci votarono le donne per scegliere tra monarchia e repubblica. Tra poco, immaginiamo, ci saranno i passaggi sul contesto internazionale, sulle guerre, la guerra in Medio Oriente, innanzitutto l'offensiva israeliana che negli ultimi giorni si è intensificata. C'è stata un'avanzata di terra ben oltre la zona cuscinetto da parte di Israele nel sud del Libano, e oggi soprattutto l'ordine di nuovi attacchi, tra cui raid su Beirut, raid che ancora non ci sono stati, ma insomma si temono bombardamenti nelle prossime ore sulla parte sud della capitale libanese, perché Israele ha ordinato l'evacuazione di diversi quartieri. E le immagini oggi mostravano l'esodo dei cittadini libanesi dalla capitale, file e file di macchine in fuga da Beirut, un'offensiva che tra l'altro ha bloccato quei piccoli passi in avanti che si erano registrati nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Ma andiamo subito a Beirut, saluto Elsa Brunet, che è operatrice della ONG AFSI, che è collegata con noi proprio da Beirut, benvenuta.
Ciao Mattia, ciao, buonasera a tutti.
Allora, innanzitutto, dove ti trovi, se questo esodo dei libanesi che abbiamo visto in queste immagini drammatiche è ancora in corso?
Allora, io sono a Beirut, nel mio appartamento. Io vivo nella parte più centrale, se vogliamo, a Beirut Nord. In questo momento l'esodo si è leggermente calmato, in quanto il maggiore esodo è avvenuto poi questa mattina. Le strade, le autostrade del paese rimangono comunque completamente bloccate, in quanto poi la notizia alle 10 di mattina, data poi da Netanyahu e Katz, che gli Stati Uniti avrebbero poi dato il permesso, effettivamente avrebbero dato l'ok, se vogliamo, a colpire Beirut. Quindi ancora prima di un ufficiale ordine di evacuazione, le persone hanno cominciato a scappare da Dahiyeh e dai quartieri vicini, in massa, come si è visto effettivamente nelle immagini. Questo è un ordine nemmeno appunto ufficiale, ma che è bastato a far muovere una popolazione che ormai vive di valigie. Molti dei miei colleghi e molti dei cui genitori abitano nelle zone mi dicevano: i miei genitori sono tornati a casa dopo il cessate il fuoco, ma non hanno mai disfatto le valigie. Il che vuol dire che stiamo parlando di una popolazione capace di scappare, insomma, in condizioni di fuggire di casa in 10 minuti. Quindi letteralmente 10 minuti, non appena si è sentito che potrebbero esserci degli ordini di evacuazione, poi arrivati verso le 5, le 6 di orario del Libano. Adesso noi siamo alle 7, insomma, sono le 7. Qui a Beirut hanno già fatto cominciare immediatamente questo esodo di persone che non sanno neanche più dove andare. Con gli altri colleghi che abitano ancora più a sud di Dahiyeh mi hanno raccontato di come le persone siano per strada. Ormai le persone non stanno neanche più cercando di andare nei rifugi sovraffollati o cercando di andarsene in una casa, sono stanchi, non ce la fanno più a cercare un rifugio di fortuna. Per cui si stanno sistemando sotto agli alberi, si stanno sistemando, come dire, il più lontano possibile dai palazzi, ma rimangono per strada sotto agli alberi, hanno portato cuscini, hanno portato beni di prima necessità e zaini e rimangono e aspettano. Si aspetta in questo momento a Beirut.
Eh sì, le cose che ci stai raccontando danno proprio il senso della precarietà e del dramma che stanno vivendo in questo momento gli abitanti di Beirut. Perché proprio i quartieri a sud della capitale? Che quartieri sono?
Questi sono quartieri rinomatamente sciiti, quindi rinomatamente roccaforte di Hezbollah, se vogliamo, per cui un quartiere comunque quartieri in cui ovviamente ormai sovraffollati, in cui abitano moltissime e diversissime persone e libanesi, in cui comunque si riscontra sicuramente una presenza nevralgica di Hezbollah, ma non solo. Parliamoci chiaro, questo comunque è anche un attacco alla capitale, a zone già colpite della capitale, per mettere ancora più pressione. Il fatto che domani ci saranno un round di conversazioni tra Israele e il Libano ci fa aspettare e ci fa temere che stanotte sarà pesante, perché Israele vorrà avere quanto più controllo, quanto più leverage, quanto più la mano, il coltello dalla parte del manico domani nelle discussioni. Quindi non viene casualmente né geograficamente né temporalmente, se vogliamo, queste notizie di oggi.
E gioco forza, dunque, la guerra di Netanyahu contro Hezbollah è diventata inevitabilmente una guerra contro la popolazione sciita libanese che vive i riflessi dei bombardamenti e di quello che sta accadendo, dell'azione di guerra che Netanyahu vuole portare avanti.
Certo, qua parliamo comunque di l'intera popolazione è colpita da questa guerra, l'intera popolazione, il punto anche di Israele ovviamente è di creare quante più tensioni sociali nella popolazione, quante più tensioni tra gruppi in generale, tra quartieri, a spingere veramente tra i displaced, anche tra gli sfollati. Questa è una guerra psicologica, non è un caso che poi i droni, gli MK, facciano più rumore di quello che potrebbero fare. Qua parliamo di guerriglia psicologica, in un certo senso, molto su di tutti, sull'intera popolazione per snervare. Questi droni fanno rumore, fanno molto più rumore di quelli che dovrebbero fare. È fatto apposta per rimanere e innervosire le persone, innervosirle sempre di più, portarle sempre più alla perdita, al controllo. Questo è un attacco alla popolazione civile intera.
E Sabrunette, noi ti ringraziamo anche oggi per esserti collegata con noi da Beirut. E ovviamente ci terremo aggiornati visto che lì le cose evolvono nel giro di poche ore. Grazie davvero, Elsa Brunetto,
Molto
operatrice,
rapidamente.
sì, operatrice dell'APSI da Beirut. Alla prossima.
Grazie a voi, alla prossima.
Sergio Mattarella ha finito il suo discorso, è stato un discorso piuttosto breve, devo dire, il suo discorso in occasione del 2 giugno al corpo diplomatico, ma il Libano è entrato nelle parole del capo dello Stato. Ha detto, ve lo leggo ora dalle agenzie, la popolazione del Libano colpita brutalmente in modo indebito, la irrisolta crisi indotta dal conflitto tuttora in atto a Gaza e la perdurante minaccia di una guerra su vasta scala che dall'Iran potrebbe irradiarsi a tutta la regione, ne sono l'eloquente esempio, soprattutto sulla popolazione civile del Libano. Così ha parlato Mattarella, che poi ha fatto appello, ha detto deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi. Saluto Emanuele Valenti, ciao Emanuele.
Buonasera, non è così comunque Mattia, lo sappiamo purtroppo, la diplomazia certo. Internazionale, la diplomazia occidentale, come dire, assolutamente incapace di, non dico di fermare la macchina della guerra in Medio Oriente, ma anche di avere un qualche minimo impatto, no, su quello che succede sul campo, e lo abbiamo sentito proprio adesso da Beirut.
Sì, esatto, lo vediamo soprattutto in queste trattative che da settimane si rincorrono tra Stati Uniti e Iran, accordi che sembravano imminenti a un certo punto, ma ovviamente era la propaganda anche delle due parti a farla da padrone. Adesso le parti sembrano molto più distanti, soprattutto quello che sta accadendo in Libano adesso rischia di condizionare in maniera drastica queste trattative, quei timidi segnali che c'erano stati.
Allora sì, Mattia, è tutto collegato, forse ormai gli ascoltatori e le ascoltatrici sono abituati in un quadro molto complesso, ma dove tutti gli elementi sono collegati tra loro. Allora stiamo sui fatti: proprio a causa di quello che sta succedendo in Libano, anche se non abbiamo ancora una presa di posizione ufficiale da parte dell'Iran, della Repubblica Islamica, la TV di Stato iraniana ha detto poco fa il cessate il fuoco tra Washington e Teheran è a rischio a meno che Israele non interrompa immediatamente appunto gli attacchi sul Libano, e poco prima l'agenzia Tasnim, che è legata ai guardiani della rivoluzione, i Pasdaran, che hanno ormai in mano il potere a Teheran, ormai lo sappiamo da tempo, ha scritto che l'Iran ha sospeso lo scambio di messaggi, quindi sostanzialmente ha sospeso il negoziato con gli Stati Uniti, questo scambio di messaggi non diretti ma attraverso intermediari, il Pakistan, il Qatar soprattutto. Quindi questi sono gli sviluppi delle ultime ore. Poco prima alcune dichiarazioni di esponenti iraniani come il ministro degli esteri Araghchi dicevano, appunto, ci avevano ribadito, ricordato, la tregua deve essere tregua su tutti i fronti, perché sono tutti collegati appunto tra loro, il Libano da una parte, quindi Israele versus contro Hezbollah, ma poi anche la situazione nel Golfo, quindi Stati Uniti e Israele da una parte e Iran dall'altra. In questo caso, nonostante nello scorso fine settimana ci sia stato il terzo scambio a fuoco nel giro di pochi giorni, su quel fronte appunto la tregua sta reggendo, appunto, però pochi minuti fa citavamo la TV di Stato iraniana che ci ricordava è tutto a rischio.
E da qui anche il sospetto che Israele, che Netanyahu abbia deciso di forzare la mano in questi giorni in cui le trattative erano di fatto in stallo, per anche andare a mettere i bastoni fra le ruote a un possibile imminente accordo tra Stati Uniti e Iran. Ma quanto questa avanzata israeliana, Emanuele, ed è questo forse uno degli interrogativi di queste ore, ha ricevuto una sorta di benestare da Trump e dagli Stati Uniti? È possibile che Trump possa guardare a quello che succede in Libano senza dire nulla?
Ma allora, in queste settimane ci sono stati dei momenti nei quali, sappiamo, Trump ha protestato con Netanyahu, ha cercato di fermare l'azione israeliana, evidentemente però non era fino in fondo negli interessi americani, perché vediamo che Israele sta andando avanti. Sappiamo anche che in realtà nella trattativa con l'Iran Netanyahu era stato messo da parte, non sta partecipando a questo scambio di messaggi, a questo negoziato, no? A questa trattativa, e quindi Netanyahu però ha l'interesse da sempre, no? In realtà a fare la guerra, ed è quello che sta facendo. Oltretutto ricordiamoci che, dicevamo prima, tutto è collegato. È vero, Hezbollah è il pericolo numero uno per Israele, perché è dall'altra parte del confine rispetto alla frontiera nord di Israele, ma allo stesso tempo il Libano diventa anche un teatro di uno scontro per procura. Era così, è stato così durante la guerra civile libanese tra il 75 e il 90 e così ancora oggi. Quindi non escludo che l'azione israeliana, oltre a allarghiamo i confini della grande Israele, il progetto della destra estrema in Israele, oggi al governo con Netanyahu, ma non possiamo escludere, anzi forse ne siamo quasi certi, che sia anche con il probabile attacco sul sud di Beirut che ci raccontavano poco fa appunto dalla capitale libanese, sia anche una mossa proprio per far saltare tutto il banco, no? E infatti da Teheran sono arrivate quelle dichiarazioni. Domani questo incontro tra il governo libanese e il governo israeliano, non partecipa Hezbollah, forse lì, per rispondere alla tua domanda, Mattia, si capirà qualcosa di più, no? Sulle intenzioni o le non intenzioni dell'amministrazione Trump di fermare Netanyahu.
Sì, aggiungo che forse...
O di spingerlo ulteriormente.
Sì. Forse qualcosa in più lo capiremo anche dalla riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU richiesta dalla Francia, dove si discuterà dell'offensiva israeliana.
Difficile, ma e lì osserviamo.
Si attende almeno il sospetto che arriverà una sorta di...
condanna, soprattutto europea, già lo sappiamo.
Ma dagli Stati Uniti magari un veto, chissà.
Esatto, stiamo a vedere.
Grazie Emanuele.
A voi.
Altri passaggi del discorso di Mattarella al corpo diplomatico sul Medio Oriente. Il caos è evidente in Medio Oriente, conferma che le cattive pratiche raccolgono velocemente seguaci. I ministri con gli alberi, poi andiamo in Calabria.
Anche questa volta mi dovrei difendere dagli sguardi della gente, perché non ha più senso sentirsi diversi o provare ad assomigliare a tutti. Le colpe sono colpi da schivare, mentre giù nella trincea non sai nemmeno chi puntare. Da quanto tempo ormai sappiamo che non fa per noi, chissà che fine farà la nostra città. Della gente, lanciamo come bombe i nostri cuori all'orizzonte per tenerci lontano dagli scontri, ma tanto ce n'è sempre uno di troppo che ci sveglia ogni mattina e ci addormenta la sera. Da quanto tempo ormai sappiamo che non fa per noi, chissà che fine farà la nostra città. Sopra gli alberi, ma così in alto che nessuno se ne accorgerà, e guarderemo da lontano il cielo cadere sulla nostra città.
Le 18:20, i ministri con gli alberi a Radio Popolare, questo è l'Orizzonte. Andiamo adesso in Calabria per un'altra delle notizie di questa giornata, una notizia di cui si sa ancora poco, ma dai contorni piuttosto inquietanti, una storia che sembra una storia di caporalato, ma ce lo faremo raccontare adesso dal nostro ospite. Nel Cosentino, 4 persone sono state trovate morte, carbonizzate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo una strada statale sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe di 4 migranti, probabilmente pakistani, dicono le agenzie. Dalle prime indicazioni non si sarebbe trattato di un incidente. La zona ionica della Calabria è una zona di braccianti. Saluto allora Franco Maurella, cronista del Quotidiano del Sud, che sta seguendo la vicenda. Benvenuto Franco.
Buonasera, buonasera a voi e ai vostri ascoltatori.
Allora,
sì, una vicenda tragica, bruttissima, perché non si sa bene ancora se le 4 vittime trovate carbonizzate, la sorpresa è arrivata successivamente all'intervento dei vigili del fuoco, perché in un primo momento si pensava si trattasse solo dell'incendio di un'auto per autocombustione. La sorpresa è arrivata con lo spegnimento delle fiamme. All'interno 4 corpi carbonizzati. Questi 4 corpi carbonizzati sarà la scientifica che già all'opera sul posto e poi gli esami autoptici a stabilire se fossero già deceduti al momento dell'incendio o se fossero stati chiusi, sigillati nell'auto e morti successivamente. Una storia chiaramente bruttissima, che non è sbagliato fare il richiamo al caporalato, perché questa è una zona in cui è a metà strada tra la Sibaritide e il Metapontino, 2 aree di eccellenza agricola che hanno bisogno assoluto di braccianti agricoli e quindi di manodopera. Mm-hmm. Si ipotizza che i 4 potessero essere partiti da Corigliano Rossano, che è solitamente una zona ad alta concentrazione di braccianti agricoli extracomunitari, per recarsi nel Metapontino in Puglia per la raccolta di fragole e di altri prodotti agricoli di eccellenza. Questa è l'ipotesi.
Sì. Franco, dicevamo la polizia esclude un incidente, ma perché la dinamica ce la stavi già raccontando tu, è inimmaginabile pensare appunto che 4 persone carbonizzate trovate dentro un'auto che era già in fiamme possano aver subito qualche tipo di incidente. Si indaga per omicidio, dunque?
Sì, perché è impensabile che da un'autocombustione, quindi un incendio in un'auto, 4 persone non riescono a saltare fuori e a porsi in salvo. Quindi si presume che queste persone siano state uccise e poi dato fuoco all'auto. Del resto pare che sia ad avvallare questa condizione, questa ipotesi, ci sono le telecamere di sorveglianza, che pare siano state già sottoposte sono state già viste dagli inquirenti e abbiano mostrato delle persone accanto all'auto prima dell'incendio e scappate via subito dopo le fiamme. Quindi questo lascia anche pensare, a supporre, che possano essere state portate sul posto da altro luogo, lasciate lì e poi, date alle fiamme il minivan su cui erano i 4 extracomunitari braccianti agricoli, per far sparire ogni traccia possibile in grado di identificare gli autori delle 4 vittime.
Sì, ovviamente non conosciamo il movente, però possiamo aggiungere altri elementi. Nel Metapontino pochi giorni fa c'è stata un'operazione contro il caporalato nei braccianti, soprattutto di origine pakistana. E questo è un elemento che ci può far supporre che cosa sul movente poi di questo?
Diciamo che non è l'unico episodio di caporalato che è stato riscontrato nel Metapontino. Altri episodi di caporalato sono stati riscontrati anche nella Sibaritide, nella piana di Sibari, che anche quella è un'area di eccellenza. Caporalato purtroppo è una piaga per quanto riguarda gli agricoltori e i braccianti agricoli che operano nella zona e che in maggior parte sono sempre extracomunitari, indiani, pakistani, marocchini e quant'altro, comunque che si adattano per pochi spiccioli a giornate pesantissime di lavori nei campi. C'è da dire che il caporalato gestisce queste persone per farle lavorare e prendere una grossa parte del loro guadagno che è già poco o niente, per interesse personale. Quindi capite bene
Certo.
quanto sia grave questo aspetto.
Senti Franco, ma quindi sul
Dimmi.
movente, gli inquirenti su che pista si stanno muovendo?
Sì, c'è il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castro Villari che sta coordinando le indagini, la polizia scientifica che sta cercando tracce su quanto accaduto, e poi ricordiamo anche le telecamere di sorveglianza che potrebbero sicuramente indirizzare gli inquirenti sugli autori di questo misfatto, di questa cosa tragica e bruttissima.
Perché l'ipotesi, anche leggevo, una sorta di regolamento di conti interno, qualcosa di questo tipo, è qualcosa nella mente degli inquirenti al momento.
Sì, al momento non si scartano queste ipotesi. L'ipotesi del caporalato regge, ma c'è anche l'ipotesi di un regolamento di conti, per cui potrebbero aver subito un torto da parte dei quattro e quindi una vendetta trasversale tra extracomunitari e si dice tra pakistani, quindi ancora all'interno di quel nucleo. Di quel nucleo di braccianti agricoli.
Staremo a vedere allora che cosa emergerà di più sicuro, di più certo da questa vicenda. Grazie intanto Franco Maurella, cronista del Quotidiano del Sud, buon lavoro.
Grazie a voi, buona serata.
Grazie Franco e a proposito di caporalato, più tardi nella pagina di Metro Regione torneremo su un'altra grande vicenda, insomma, che tanto scandalo ha fatto perché nel cuore di Milano, nel consolato degli Stati Uniti, braccianti operai, in questo caso indiani, ridotti in condizioni di semi-schiavitù per la costruzione del nuovo consolato americano nella città, che possiamo dire, più ricca d'Italia. Adesso le notizie del GR, in breve, poi di nuovo insieme. E 33 minuti, rieccoci, seconda mezz'ora dell'Orizzonte, di nuovo in diretta adesso per parlare di ambiente, di energia. Vi dicevo che la politica è in pausa in questi giorni per celebrare giustamente gli 80 anni della Repubblica, domani la festa del 2 giugno, però al rientro poi il 3, mercoledì, uno dei dossier principali sarà riaperto, vedrà un nuovo slancio ed è quello del nucleare. Mercoledì la legge delega sul nucleare arriverà in aula alla Camera e Meloni l'ha detto nei giorni scorsi, punta molto su questa tecnologia, quella dei mini reattori nucleari modulari, sicuri e puliti, così li ha definiti lei. Tra poco vedremo che cosa intende. Prima però, visto che parliamo di ambiente, non possiamo non cominciare celebrando due trasmissioni cardine di Radio Popolare. Su questi temi, considera l'armadillo e il giusto clima, sono state premiate e siamo molto felici per questo, lo scorso 28 maggio dall'Istituto Pentapolis con il premio Pentapolis Giornalisti per la Sostenibilità 2026.
Siamo ora alla prossima categoria, che è quella della radio. E ovviamente ha tutta una forza narrativa di parte dalla voce, poi anche io faccio parte della famiglia Radio Rai, quindi ovviamente un piacere doppio. Premio assoluto. Dal 2014 conduce il programma su Radio Popolare Considera l'armadillo, che racconta l'affascinante rapporto tra l'uomo e gli animali. Autrice del libro, me l'ha detto l'armadillo, storie di passione tra noi e altri animali. Ha ricevuto il premio Luisa Minazzi, ambientalista dell'anno. premio assoluto Pentapolis 2026 a Cecilia Di Pietro. Grazie. La seconda menzione speciale per il merito con Luciano Palo, giornalista responsabile comunicazione della cooperativa di energia rinnovabile È Nostra. Conduce la trasmissione Il Giusto Clima su Radio Popolare. È coautrice di Il richiamo delle foreste e di Come si fa una comunità energetica per davvero. Menzione speciale premio Pentapolis 2026 a Marianna Usuelli.
E vabbè, allora nella categoria radio abbiamo fatto Piazza Pulita, Il Giusto Clima e Considera l'Armadillo premiati dall'Istituto Pentapolis. Allora salutiamole Cecilia Di Lieto e Mariano Usuelli. Ciao Cecilia.
Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, non so a quest'ora cosa dire.
Un po' sballata questa
radio. Sì, anche perché non riesco a mettere a posto sto coso del microfono, va bene.
E ciao a Mariana Usuelli.
Ciao, ciao, buonasera a tutte e tutti.
Ciao, ciao Mariano.
Allora, molto bene, cioè, è sempre bello quando poi la radio, vabbè, sappiamo quanto sono importanti le trasmissioni che voi conducete, storiche, da tantissimi anni in onda su temi che, in cui possiamo dire davvero di essere pionieri, ma quando hanno anche un riconoscimento all'esterno è ancora più bello, no? Immagino.
Beh, insomma, è stata una cosa molto strana, molto gratificante da una parte e dall'altra molto strana perché totalmente inaspettato. Devi tenere presente che Pentapolis fa un ottimo servizio perché pubblica da 12 anni un rapporto sull'informazione ambientale in Italia che si chiama Rapporto Ecomedia per l'appunto e dove analizza come i vari temi vengono affrontati da tutti i mezzi, tant'è che le categorie premiate erano carta stampata, televisione, web, radio, agenzie e poi hanno aggiunto anche i podcast quest'anno. È un premio piuttosto istituzionale, difatti c'era un convegno che è iniziato la mattina che è finito con questa premiazione dove c'erano vari esponenti anche della politica e devo dire che ecco, quello che mi ha molto gratificato e mi è piaciuto molto è il fatto che il tutto si svolgesse alla sede del Parlamento europeo a Roma, cosa che non sapevo neanche esistesse. Tu lo sapevi?
Marianna?
No, io non lo sapevo e devo dire che anche per me è stato totalmente inaspettato, come dicevi tu Cecilia, davvero, infatti bellissimo, davvero una sorpresa. Una vera sorpresa.
Esatto, esatto. E io devo dire che trattando poi, come sapete, di tutto questo campo che è il complesso, che è quello della nostra relazione con gli altri animali, io mi sentivo anche un po' fuori dal coro, perché lì, insomma, l'atteggiamento era un po' quello convenzionale della relazione, non tanto con l'ambiente, ma proprio quando si parlava di animali o cose di questo tipo, erano proprio en passant e anche poco stimato. Tant'è che io nel ricevere il premio ho ringraziato dicendo anche che ero molto felice anche per Radio Popolare perché celebrava in questa maniera i suoi 50 anni di storia, di vita. E dicevo appunto che insomma il mio punto di vista un po' animalesco mi sembrava quasi
e ti hanno guardato
raffiate.
No,
perché c'era un sacco di gente che ci stava col ragionamento, certo.
Marianna, ricordiamo Il Giusto Clima di cui sei coautrice insieme a Elena Mordiglia, Lorenzo Tecleme, il prof Gianluca Ruggeri e Il Giusto Clima ha ricevuto la menzione speciale. Insomma, Radio Popolare, esatto, sui temi ambientali c'è sempre stata, ci sarà sempre.
Eh beh, diciamo.
Vai Marianna.
No, ci tenevo a dire che sicuramente questo premio non è per me, ma è per Il Giusto Clima, per la redazione del Giusto Clima, che ormai è il nono anno che c'è questo programma, e quindi in realtà ci tengo a dire che ho raccolto veramente i frutti di un lavoro che appunto a partire dal prof Gianluca Ruggeri, ma anche appunto quest'anno la collaborazione fondamentale di Lorenzo Tecleme e Elena Mordiglia, che è in studio con me ai microfoni. È un lavoro di squadra che va avanti da anni e devo dire che è bello vedere e che hanno
Mannaggia, siamo
continua a essere un punto di riferimento nell'ambito.
Siamo molto bravi e impegnati sui temi climatici e ambientali, ma con i collegamenti telefonici
un po' meno.
Marianna, ti abbiamo sentito proprio, abbiamo perso un po' il collegamento nella parte finale, però io direi che insomma il senso l'abbiamo restituito a pieno, ma gli ascoltatori e le ascoltatrici lo sanno benissimo, no? E ve lo dicono ogni giorno quando andate in onda ad ogni vostra puntata con le vostre trasmissioni. Quindi io direi complimenti ancora. Grazie Marianna Usuelli, grazie. Complimenti a tutti voi del Giusto Clima.
Complimenti, grazie, davvero.
Scusate per il collegamento, grazie. Ciao.
A presto. Ciao. Giusto Clima ogni mercoledì alle 20:30 ovviamente sulle frequenze di Radio Popolare. Complimentoni a Cecilia.
Va bene, questi valgono tutti per la radio, e invece considera l'armadillo dalle 12:45 circa alle 13:15 dal lunedì al venerdì. Noi stavolta ci sentiamo mercoledì perché domani festeggiamo la Repubblica.
E certo, ci saremo.
Ciao.
Grazie Cecilia, ciao. E allora, come promesso, parliamo anche di quello che è la visione ambientale, climatica, energetica fuori da questi studi, perché quella dentro questi studi la conoscete anche grazie alle due trasmissioni che sono state premiate che vi abbiamo raccontato. Quello che succede però fuori dagli studi in un contesto di grave crisi energetica dettata dalle guerre. E quello che succede fuori dagli studi è quello che c'è in mente nello specifico Giorgia Meloni. Mercoledì la legge delega sul nucleare che arriva in aula alla Camera, e la Presidente del Consiglio l'ha detto proprio l'altro giorno, se non ricordo male, all'Assemblea di Confindustria, punta molto su questa tecnologia insieme agli industriali ovviamente, ovvero la tecnologia dei mini reattori nucleari modulari sicuri e puliti, così li ha definiti. Ne parliamo con Annalisa Corrado, che è ambientalista e ingegnera eurodeputata del Partito Democratico. Benvenuta Corrado.
Buonasera.
Allora, lei da ingegnera soprattutto, ha capito che cosa intende fare il governo con questi mini reattori e che cosa sono esattamente?
Sì, allora, quello che intende fare il governo è in qualche modo, come diciamo a Roma, è buttare la palla in tribuna o buttarla in caciara, nel senso che noi ovviamente non abbiamo nessuna preclusione ideologica contro questi mini reattori che in alcuni posti del mondo si stanno studiando, sono stati raccolti moltissimi fondi per portare avanti la ricerca e va benissimo. Il problema reale è che al momento non esistono, che le più rosee previsioni parlano di altri 5-6 anni di ricerca di cui c'è bisogno per metterli a punto, e le forchette di prezzo che poi avrà l'energia elettrica qualora tutto andasse bene in questi 6 anni sono ancora molto ampie. Quindi in questo momento storico in cui il costo dell'energia sta mordendo la carne viva del paese, delle persone, delle famiglie, delle piccole e medie imprese, siamo completamente fuori da ogni competitività, tant'è che l'industria arretra, parlare di soluzioni che ancora non esistono, a mio avviso, è irresponsabile e vuole semplicemente coprire 4 anni di nulla di fatto, perché di cose se ne potevano fare moltissime per farci trovare molto più preparati dopo la crisi energetica che c'era stata a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina con questa nuova crisi energetica.
Quindi 4-5 anni lei ha detto per vederli questi mini reattori di fatto, perciò insomma in un contesto, in un futuro dove chissà quali saranno poi gli scenari energetici globali, certo, che certo, non conosciamo ovviamente, però si parla di un periodo che non è utile per il breve termine.
Ma non esistono, cioè se noi domani mattina andiamo al negozio delle tecnologie disponibili per produrre energia, quelle sicuramente esistenti e quelle che hanno il più basso costo possibile sono il fotovoltaico e l'eolico. Esistono già, sono molto ben collaudate, si possono utilizzare. La Spagna, che negli ultimi 4 anni ha investito tantissimo in queste tecnologie, è riuscita a rendere il proprio paese molto più resiliente alle crisi, molto meno fragile rispetto alle crisi, tant'è che basta guardare il prezzo dell'elettricità in Italia e in Spagna in maniera comparata dopo la crisi dello stretto di Hormuz. Ci sono stati dei giorni in cui il prezzo all'ingrosso dell'elettricità in Italia era 8, 9, 10 volte più alto di quello della Spagna. E questo perché? Perché il gas va in crisi, perché ovviamente è scambiato su mercati che assorbono tutte le crisi geopolitiche, sono fortemente speculativi, eccetera, ma nei paesi in cui l'elettricità la fa un mix che ha poco gas, questo aumento esponenziale del prezzo non riverbera anche sul prezzo dell'elettricità. Purtroppo nel nostro paese, che invece è fortemente dipendente dal gas, è il paese europeo più dipendente dal gas, anche l'elettricità arriva a livelli di prezzo inaccettabili, insostenibili.
C'è chi sostiene, Corrado, che anche se arriveranno nei prossimi anni questi mini reattori, comunque l'energia nucleare insieme alle rinnovabili deve far parte del fabbisogno energetico del paese, l'una non esclude l'altra, e così ha anche voluto sottolineare Meloni più volte. D'accordo?
Ma guardi, io sono un'europeista convinta. Per me bisogna fare un piano energetico e strategico europeo. In Europa alcuni reattori nucleari ci sono, viene sempre citata la Francia, e quindi nel mix energetico europeo una piccola c'è già. E a proposito di Francia, l'ultimo reattore delle tecnologie che esistono, quindi quelle che volendo si potrebbero fare in Francia, che non hanno mai smesso di usarla, che hanno una competenza, una filiera, eccetera, eccetera, ci hanno messo 18 anni a farlo un impianto, no? Quindi figuriamoci noi ricominciare da zero quando cerchiamo con quelle vecchie tecnologie. Le nuove non esistono. Meloni parla ancora di fusione ogni tanto. Fusione è, come dire, sì, una cosa interessantissima su cui anche lì si fa ricerca e noi auguriamo tutto il bene alla ricerca, ma insomma sarebbe come dire di risolvere i ritardi di Salvini e dei treni con il teletrasporto. Insomma, siamo un po' ancora, no? Quindi io credo che la gravità della crisi pretenda che si affronti seriamente. Ecco, il fatto di dire che si risolverà col nucleare, secondo me, è veramente una presa in giro cosmica. Poi, ripeto, in Europa c'è, facciamo un piano in cui ognuno deve fare il suo pezzo. Noi abbiamo sole, vento, acqua, biomassa, geotermia, abbiamo tutto quello che serve per diventare veramente leader nella produzione di energia da fonti rinnovabili, nell'adeguamento delle reti, negli accumuli che si possono fare anche con i pompaggi, con l'idroelettrico. Quindi noi abbiamo tutte le carte in regola. Se non avessimo deciso di fare l'app di gas non avendolo.
Ci vuole forse la volontà politica di prendere una strada piuttosto che un'altra. Grazie eurodeputata Annalisa Corrado per essere stata con noi.
Grazie a voi.
A presto. Annalisa Corrado, eurodeputata del PD, ingegnera e ambientalista. Paul McCartney, Ringo Starr, l'ultimo album di Sir Paul, Home to Us. Questa è la canzone. The place we used to live and you could say it wasn't much but it was home. And you could be forgiven if you thought that it was rough, but it was home to us. The roses in the yard began to wilt and then they turned to dust, but it was home to us. We didn't worry where the road was gonna take us to. There wasn't time to make a fight, that was all we knew. The world around us wasn't safe, the place was falling down, but it was my hometown and it was home to us. The lady on the hill was drinking brandy, eating caviar, the perfect host. My mom was in, she washed the dishes in the sink and then she burnt the toast. The kids are in the alley playing ball till the sun goes down, but that was my hometown and it was home. Paul McCartney e Ringo Starr, due dei quattro Beatles, in questa Home to Us, canzone estratta dall'ultimo album di Paul McCartney, ci apre la pagina di Metro Regione. Abbiamo parlato di caporalato nel Cosentino, in Calabria, poco fa, nella prima mezz'ora. Torniamo anche a Milano a parlare di caporalato, la storia del cantiere del consolato statunitense in centro a Milano, in costruzione, dove si è scoperto un gigantesco sistema di caporalato con operai, centinaia di operai indiani ridotti in condizioni di semischiavitù. Questa resta una delle notizie principali di questi giorni dalla pagina locale. Ciao Roby Maggioni.
Ciao, ciao Mattia. Sì, perché appunto oggi la procura di Bergamo ha chiesto di convalidare il fermo in carcere nei confronti di Ulas Demir, il manager che insomma della filiale italiana di questa grossa società che si chiama Cadl Construction, che è finita al centro di questa indagine per caporalato dei lavoratori impiegati nella costruzione del nuovo consolato americano di Milano. Una società piuttosto importante che ha sede negli Stati Uniti, in Alabama, implicata anche nella costruzione del muro anti-migranti con il Messico. Per dirne una,
bel curriculum.
Appunto, ieri il manager italiano è stato della, diciamo, che regge la filiale qui in Italia, è stato fermato mentre stava prendendo un volo per la Turchia, per Istanbul, quindi pericolo di fuga evidente. Era successo che due giorni dopo aver scoperto di essere indagato era stato intercettato parlando con un suo amico che appunto gli diceva: ti conviene prendere un volo, venire qui, insomma,
forse era, è meglio che vai via.
Col telefono sotto controllo, non lo sapeva ancora e quindi così l'hanno beccato. Questa è una vicenda che è successa qui a Milano, ma chiaramente anche delle implicazioni nazionali, perché ha a che fare anche con le leggi sull'immigrazione, perché questi operai sono stati presi in India e portati in Italia. È il consolato americano, quindi una zona particolarmente sensibile e che gli americani considerano sostanzialmente come casa loro al 100%. Allora, al telefono con noi abbiamo Riccardo Piacentini della filia CGL di Milano. Buonasera Riccardo.
Benvenuto. Vediamo che ha il telefono silenziato. Riccardo Piacentini, se riesce a sbloccare. Eccoci qua.
Buonasera.
Buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera Piacentini. Voi avete cercato di incontrare quei lavoratori. Dicevo, gli americani considerano quella come casa loro. Ovviamente è un modo di dire, ma quella, come dire, è stata considerata una zona extraterritoriale. Voi avete cercato di incontrare, di fare delle assemblee. Cosa vi hanno risposto quando vi siete avvicinati?
Ma allora, è stato un cantiere problematico fin da subito, fin dal 2023, quando è partito. Noi abbiamo provato unitariamente come CGL, CISL e UIL delle costruzioni a fare delle assemblee, come facciamo normalmente. In questo caso ci è stato risposto che l'autorizzazione doveva arrivare dal Dipartimento di Stato americano e che ci avrebbero fatto sapere. Da allora stiamo ancora aspettando, non abbiamo mai potuto fare assemblee all'interno e quindi abbiamo, come succede in questi casi, non avendo noi l'autorità pubblica, non essendo enti ispettivi o altro, abbiamo provato a fare il nostro lavoro da fuori, intercettando i lavoratori all'uscita, all'ingresso, con molte difficoltà, però all'epoca nessuno ci aveva manifestato, si era esposto raccontandoci cose della gravità di cui stiamo leggendo adesso.
All'epoca parliamo di qualche anno fa.
2023, giugno 2023, e probabilmente le cose, immaginiamo, siano peggiorate strada facendo. Resta il fatto che appunto siamo contenti chiaramente che la magistratura abbia messo il becco e abbia scoperchiato una situazione insostenibile, come evidente per tutti.
Eh sì, meno di 2 euro l'ora al pagamento, raccontavano alcuni operai. Siamo quasi in chiusura perché abbiamo proprio meno di 2 minuti, ma adesso cosa succederà?
Beh, chiaramente la giustizia farà il suo corso. Quello, il nostro commento è che questo chiaramente è stato, anche dal punto di vista giornalistico, una, come dire, la tempesta perfetta. La fuga rocambolesca, il numero di lavoratori coinvolti, la paga da fame, il canale parallelo con cui venivano portati qua, il senso di impunità totale di un soggetto istituzionale di primo ordine. Però quello che diciamo è che si tratta, ahimè, a Milano e in Lombardia della punta di un iceberg. Sono tantissime le situazioni in cui, magari non con elementi così lampanti, però i lavoratori sono portati in Italia con pacchetti al costo di 10-15 mila euro, che comprendono viaggio, alloggio, restituzione dei soldi lavorando gratis qua per mesi, se non addirittura per anni, e poi anche in situazioni dove non c'è di mezzo la necessità di rinnovare il permesso di soggiorno, comunque buste paga gonfiate per poi chiedere ai lavoratori di restituire in contanti parte dello stipendio e riuscire così a riciclare denaro e manodopera in barba completamente a quelle che sono le normative.
Grazie Riccardo Piacentini per essere stato con noi, continueremo a seguirlo. Grazie ovviamente a quando avremo novità anche con voi della filea CGIL.
Faremo, sì. faremo il presidio unitario mercoledì mattina alle 9 davanti al cantiere per protestare contro lo sfruttamento e manifestare la solidarietà a questi lavoratori.
Mercoledì mattina alle 9, va bene, ce lo segniamo. A vedere.
Riccardo Piacentini, grazie. Filea CGIL, grazie Roberto Maggioni.
Grazie, grazie a te Mattia.
Metro Regione alle 19.45 minuti, ora c'è Esteri con Martina Stefanoni, stasera poi l'orizzonte delle 20 dopo i notiziari.